Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo e Rinascimento. Dopo la serie di puntate che nelle settimane precedenti è stata caratterizzata dalle tematiche e dai suoni sviluppati all'interno del Festival Internazionale Cantar di Pietre, ho pensato di scegliere un tema decisamente legato ad un'idea di allegria e in ogni caso ad atmosfere spensierate. Mi riferisco al ballo assurto a danza, quando le diverse tipologie, frutto di esperienze generate in contesti popolari, videro codificata tutta una serie di regole pubblicate in veri e propri trattati, che oggi ci danno certezze e sicurezze sulle modalità non solo coreutiche, ma pure concernenti la parte strumentale e quindi la prassi esecutiva. Certo, non fu veloce questa evoluzione, tanto che possiamo parlare di danza vera e propria solo a partire dal tardo Medioevo e primo Rinascimento, e questo perché durante il Medioevo la danza ebbe vita difficile, in quanto, a parte poche eccezioni, fu avversata dalla Chiesa, che vi ravvisava occasioni di peccato e di immoralità. In verità, la Chiesa fu la sede dove, attraverso il canto, si rinnova la musica mediante un processo nel quale confluiscono e si fondono tradizioni diverse. E nella Chiesa, durante il primo millennio, si è anche danzato. Se ne ha una documentazione indiretta, ma continua attraverso le riprovazioni e i divieti. Quando l'abitudine a danzare si diffuse fuori dai luoghi sacri e si affermò come esigenza spontanea di divertimento, la condanna ufficiale si fece sentire un po' ovunque.
Thank you.
Nonostante le condanne, le popolazioni europee dentro o fuori le chiese non hanno mai smesso di ballare. Mancò però quella spinta propulsiva che è sempre il fondamento di ogni innovazione. Per cui, volendo parlare di danza medievale, dobbiamo necessariamente fare riferimento al mantenimento e alla trasmissione di modalità coreutiche preesistenti. Sotto questo aspetto, il cristianesimo non ha modificato nelle masse il modo di concepire ed eseguire le danze. Nella coreutica medievale, infatti, ritroviamo tutti i temi delle civiltà precedenti: la fertilità, la morte, i raccolti, le nozze. E continuarono ad esistere le danze mascherate, quelle in circolo e quelle legate in qualche modo ai riti magici. I veti della Chiesa, di cui dicevamo prima, esercitarono un effetto solo sulle classi dominanti, che si associarono nel condannare le danze e nel respingerle. La cultura ufficiale, pertanto, non si impegnò nemmeno per una loro revisione. Dicevamo prima che i veti della Chiesa quanto alla danza esercitarono un effetto solo sulle classi dominanti che si associarono appunto nel condannare le danze e nel respingerle. E la cultura ufficiale, dicevamo anche, non si impegnò dunque nemmeno per una loro revisione. Ma a livello popolare nel Medioevo si svilupparono le danze macabre e cimiteriali. La gente si abbandonava a balli spontanei non solo in occasione di eventi festosi, ma anche in occasione di cerimonie funebri. Il senso della morte era molto sviluppato e accompagnava le persone comuni in tutte le fasi della giornata e della vita. La caratteristica di queste danze era data dalla brevità e dalla orecchiabilità. Ma si dovrà attendere fino al tardo Medioevo, con l'evoluzione delle città e dei comuni e con l'evoluzione di una nuova classe sociale, ricca ma non nobile, quella che noi chiamiamo borghesia, per vedere instaurato uno stile di vita basato sui modelli esteriori, condizionato da aspirazioni rivolte al successo economico e politico. Accanto allo studio delle arti, alla padronanza della parola come mezzo di espressione e alla conoscenza della matematica, dell'astronomia e della musica, la danza diviene mezzo per ingentilire il corpo e l'animo. Le prime testimonianze sulla danza nel Medioevo, intesa come arte, si hanno però a partire dal 300 con l'apparire della figura del maestro di ballo. L'attività del maestro di ballo, documentata intorno ai primi decenni del XV secolo, ricorre con il ripetersi sempre più frequente di sontuosi festeggiamenti presso le corti di re, duchi e marchesi. Durante queste feste, le famose donne del Rinascimento italiano, per esempio, quali Beatrice ed Isabella d'Este, Ippolita Sforza, Lucrezia Borgia, Eleonora Gonzaga, Cristina di Lorena, Bianca Maria Visconti, esibivano la propria arte nel danzare. Più tardi, in epoca rinascimentale, entrerà in voga tra i giovani rampolli di nobiltà europea una danza mimica, le Buffon. Tratta dall'orchesografia di Toinorbo, pubblicata nel 1589, tramite la quale, con l'ausilio di sottili bastoni utilizzati come se fossero spade, i danzatori scimmiottavano quei cavalieri sempre pronti ad impegnarsi in tornei e battaglie. Ed è proprio da questo trattato che i brani che abbiamo ascoltato sinora sono tolti, come pure la pavana che vi propongo ora. Citavo poc'anzi l'orchesografia di Thoinot Arbaud, il cui vero nome era Jehan Taboureau, il quale in realtà non era un maestro di danza ma un canonico. Thoinot Arbaud è dunque l'anagramma di Jehan Taboureau. L'orchesografia è considerata importante da un lato perché è un trattato dettagliato delle danze in voga durante quel periodo, dall'altro perché descrive con precisione i costumi e gli usi dei giovani della buona società del tempo. Jehan Taboureau fu un canonico amable. La Chiesa cattolica è da lui presentata come aperta a capire le passioni dei giovani, una Chiesa che non scagliava fulmini contro, ma che si mostrava tollerante perfino nei confronti di certi aspetti rumorosi dei divertimenti giovanili. Eccone alcuni esempi.
Thank you.
Jean Taboureau mostra nel suo trattato le dame che si rifiutano di assistere al gioco della scherma e della pallacorda per paura di essere raggiunte da una lama spezzata o da un colpo di palla. Segnala anche la semplicità primitiva al di sotto dei ricchi abbigliamenti delle signore. Nella danza si scopre la nudità delle loro ginocchia. Apprendiamo da lui anche la diffusione della serenade che al tempo si portava, di notte, davanti alle case. Ma le informazioni più precise sono quelle sulle tipologie di danze: la basse danse, la pavana, la gagliarda, la volte, la courante, l'allemande, le branzle, le triorie, la gavotte, la moresque e le buffon, di cui abbiamo parlato prima. Nell'opera di Arbeau, le varie danze, compresi numerosi tipi di brando, sono presentate con dovizia di particolari, con la spiegazione dei termini tecnici, con le notazioni musicali. Sorprende, in un manuale del XVI secolo, la precisione con cui si descrivono posture e posizioni dei piedi, anche ricorrendo alla grafica. Per ogni movimento è raffigurato il cavaliere, con tanto di cappello, come per questa moresca con cui mi congedo da voi. A risentirci da Giovanni Conti.